KC presenta programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Bambini, ed eccoci di nuovo insieme col Mahabharata. Siamo arrivati alla battaglia di Kurukshetra e siamo arrivati alla 20ª puntata di questa lunghissima storia che si sta articolando ormai in puntate. E adesso poi queste puntate conclusive sono veramente piene di azioni, sono difficili da seguire, difficili soprattutto da raccontare con così tanti personaggi che si affrontano e si scontrano. A volte forse anche per voi sarà difficile, così tanti nomi, no? Però io cercherò in ogni momento di cercare di farvi chiaro da che parte stanno quelli che stanno combattendo, e a volte, se mi ripeterò, pensate che lo sto facendo soltanto per aiutarvi. Per esempio, nella puntata precedente, quando vi parlavo di Shikandini, vi ho raccontato di nuovo la storia di Amba, che probabilmente vi avevo già raccontato altre due volte, nella stesura di queste puntate. Però, in realtà, chi di voi si ricordava che Amba si chiamava Shikandini? Non lo so, Quindi, per sapere che Shikandini sta dalla parte dei Pandava, e perché ci sta, e chi è, a volte è importante ripetere. In questo modo, anche per voi, tutti gli avvenimenti saranno più chiari. Anche perché la battaglia di Kurukshetra è importantissima, perché prima della battaglia di Kurukshetra Krishna ha spiegato ad Arjuna tutta la filosofia che deve animare la nostra vita, diciamo, no? Quindi in realtà questa guerra è stata la scusa per Krishna per spiegare ad Arjuna, come maestro spirituale, tutta la filosofia che riguarda la conoscenza. Quindi io so che ascoltando queste storie che vengono da questo libro meraviglioso e che non hanno nessun paragone con nessun'altra storia esistente sul pianeta, perché sono vere, perché sono piene di sentimenti validi, perché danno un'apertura alla vista che mai nient'altro può dare, io penso che voi trarrete ispirazione per andare a cercare, se non ora, quando sarete più grandi, questo libro bellissimo che si chiama Bhagavad Gita. E adesso, se la Bhagavad Gita è forse un po' difficile per voi, ma non tutti voi, perché quelli che hanno intorno ai 10-11 anni sicuramente possono leggerla, ma almeno andate a cercare il libro di Krishna, perché queste storie si possono trovare anche lì. Sono diverse, sono altre, riguardano Krishna personalmente e non questo gruppo di amici di Krishna che si chiamano Pandava, però sono così entusiasmanti e così piene di alti e profondo significato morale, religioso ed etico, che io penso che tutti voi sarete ispirati da questi racconti. In realtà le storie a cui voi siete abituati non sono altro che le stesse storie rigirate in 2000 salse, sempre diverse, ma sempre in fondo uguali, che cominciano in un modo, che hanno sempre un nemico che prima o poi si rivolta, poi quell'altro ce la fa, poi non ce la fa, poi alla fine si sposano. Però non niente di entusiasmante, perché anche la morale che a volte sta dietro queste storie è in realtà così banale, no? Così piccola, che tutti voi l'avete raggiunta sicuramente con molta facilità. Ma, e tra l'altro, le più belle tra queste storie traggono ispirazione da questi volumi antichissimi che risalgono a 5.000 anni fa e che sono la letteratura di base, no? Da cui è partita ogni cosa, anche la lingua, il sanscrito, è stata l'origine di tutte le lingue. Per cui, perché prendere una degenerazione tra le mani invece che andare a prendere l'originale? Da dove viene il film Guerre Stellari? Da dove vengono tutti questi potenti uomini che hanno questi poteri magici, che sono presentati in migliaia e migliaia di cartoni animati differenti oggi come oggi? Il Mahabharata è la fonte di ispirazione di tutto, come gli altri libri che trattano quel periodo storico. Quindi andiamo avanti da lì e cercate di capire che è proprio questo il significato profondo della vita, quello che anima queste persone che vivono in quell'epoca. Quindi abbiamo visto che Pandava, durante la notte, tra il primo e il secondo giorno di battaglia, tentano il meglio con un nuovo piano di attacco organizzato da Dhrishtadyumna, e tutto l'esercito è molto più attento a non correre troppi rischi, perché il giorno prima è stato un vero disastro, una frana, si dice a Milano. Duryodhana invece dalla sua è baldanzoso e sicuro della vittoria, tant'è vero che si rivolge al suo esercito e dice: «Eroi in armatura», disse con voce forte e potente, «la nostra vittoria è assicurata, combattete senza aver nessuna paura per la vostra vita». Molto, molto sicuro, molto orgoglioso anche, non gli è bastato un giorno per credere di aver fatto tutto, eh? D'altra parte sembra che Duryodhana ci abbia ragione, tant'è vero che l'armata dei Kuru guidata da Bhishma di nuovo porta avanti un attacco molto violento contro i Pandava e le forze dei Pandava e rompe di nuovo la loro formazione, uccidendo un largo numero di guerrieri. Arjuna, veramente scoraggiato, si rivolge quindi a Krishna, che è il conducente del suo carro, e gli dice: «Caro Krishna, se andiamo avanti così saremo completamente distrutti, e anche se uccidiamo Bhishma non so se riusciremo a salvare il nostro esercito». Ma Krishna non si preoccupa neanche di rispondere, dice: «Forza Dhananjaya», che è uno dei nomi di Arjuna, «tienti pronto, guarda là, c'è il carro del gran Sire, del gran re, andiamo all'attacco». E così Krishna, che guidava il carro, fece partire questo stesso carro a tutta velocità verso il carro di Bhishma. E appena il Bhishma si accorse che il carro di Krishna Arjuna stava arrivando, lanciò una lancia in segno di benvenuto e di sfida. Duryodhana naturalmente, appena vide che il Gran Sire veniva attaccato e sfidato, mandò un gran numero di soldati ad aiutarlo e proteggerlo. Naturalmente non voleva che Bhishma fosse in pericolo, Bhishma era il cuore dell'esercito dei Kuru, e quindi se Bhishma fosse crollato sarebbe stato molto difficile per loro andare avanti, da lui dipendeva tutta la battaglia, era il comandante in capo, no? Per cui a un certo punto, appena Duryodhana si accorge che Bhishma sta per avere dei problemi perché sa che Arjuna è estremamente potente, manda un enorme esercito di soldati ad aiutarlo. Arjuna in pochi minuti distrusse rapidamente tutti i guerrieri venuti in aiuto di Bhishma e attaccò direttamente Bhishma, tra l'ammirazione di tutti per la velocità e l'abilità con cui il combattimento venne compiuto. Come abbiamo visto dall'inizio, Arjuna era così potente che soltanto 3 guerrieri del campo dei Kuru potevano fronteggiarlo. Questi 2 guerrieri erano Bhishma, Drona, vi ricordate chi era Drona, quel brahmana che avevano incontrato a un certo punto che gli aveva insegnato a usare le armi, quindi l'acharya Drona, il maestro d'armi di Arjuna, e l'altro era Karna. Quindi nessun altro poteva far fronte ad Arjuna, quindi chiaramente questo esercito mandato in aiuto a Bhishma non poteva assolutamente pensare di concludere qualcosa, e Arjuna in pochi minuti lo distrusse completamente. Quando Bhishma e Arjuna cominciarono ad attaccarsi usando i due carri, per cui nessuno scese dal carro, ma i due carri giravano intorno così velocemente, che non si poteva neanche distinguere quello che succedeva tra i due carri. Figuratevi, Krishna guidava il carro di Arjuna. Figuratevi come lo manovrava abilmente, no? I due carri giravano, cercavano di incrociarsi, intanto Arjuna combatteva con Bhishma molto molto da vicino, ma nessuno riusciva a distinguere bene quello che succedesse, tanto era la polvere e la velocità con cui i due carri si muovevano. Naturalmente Duryodhana, vedendo il polverone, non riuscendo a capirci niente, comincia ad andare completamente in ansietà e si avvicina a Bhishma che combatte e gli dice, completamente disturbato nel cuore, no, profondamente agitato, gli dice: figlio di Ganga, sembra che anche se tu e Arjuna, tu e Drona siete vivi, siete potenti e state combattendo al meglio delle vostre possibilità, sembra che questa combinazione che unisce Arjuna con Krishna distruggerà il nostro intero esercito. Il giorno prima, la mattina, Duryodhana era assolutamente sicuro della vittoria, appena vede Arjuna combattere contro Bhishma immediatamente pensa che sono finiti, non c'è più niente da fare, no? La mente, quanto è veloce la mente, non c'è niente di più veloce della mente. La mente in un momento rende vera ogni cosa, no? A seconda di quello che i sensi dicono, immediatamente la mente trae le sue conclusioni. Dove il cuore porta, la mente arriva in un istante. Non sta a valutare che succede, come si svilupperà la situazione. Il giorno prima ha visto qualcosa di buono, allora sicuramente vinceremo. Il giorno dopo vede qualcosa di cattivo, sicuramente perderemo. E in più aggiunge: e anche Karna, che è così devoto e così leale verso di me, che mi potrebbe aiutare in questo momento, a causa tua sta fuori dal campo di battaglia. Che speranze abbiamo di vincere? Quindi è completamente disturbato Duryodhana nel vedere Arjuna e Bhishma che si combattono. E tra l'altro il combattimento tra Bhishma e Arjuna non si conclude in niente durante il secondo giorno di battaglia. Sarebbe assurdo, non arriveremo a 18 giorni se lo scontro fosse così stretto, no? È come un test reciproco, no? Che in realtà le cose vanno più avanti di lì, eh? Però è sufficiente per mandare completamente in ansietà Duryodhana. Comunque di nuovo i Deva arrivano, secondo me non si sono mai mossi di lì, comunque in certe situazioni si fa notare che i Deva sono lì. Abbiamo visto i Deva che guardavano, gli esseri celesti che guardavano il combattimento tra Bhishma e Abhimanyu, perché Abhimanyu è il più giovane degli eroi, Bhishma il più anziano degli eroi, si confrontavano, tra l'altro Abhimanyu, figlio di Subhadra, sorella di Krishna e di Arjuna, sicuramente doveva essere un guerriero eccezionale, lo dimostra, no? E di nuovo questa volta che vedono direttamente Arjuna contro Bhishma, sono lì dall'alto che guardano cosa succede, molto interessati. D'altra parte, sulla terra non esistono due guerrieri più grandi e potenti di Bhishma e Arjuna. Da entrambi i carri venivano lanciate frecce in un numero incalcolabile e le lance si scontravano con le lance nell'aria e talvolta i proiettili lanciati da Bhishma ferivano Arjuna. Per cui Arjuna, rinvigorito da questi colpi, prendendo maggior coraggio, determinato anche a volte dalla rabbia che gli veniva fuori, no, in un combattimento così aspro, attaccava Bhishma con maggior furore e la velocità dei carri diventava così forte che non si poteva distinguere niente. Nessuno sapeva dove era Bhishma e dove era Arjuna, quale dei due era Bhishma e quale dei due era Arjuna. Il combattimento andò avanti così per molto tempo, senza che niente, come ho già detto prima, di sostanziale succedesse. Mentre da un'altra parte del campo c'era una grande scena meravigliosa che si stava svolgendo anche tra due altri importantissimi guerrieri che partecipano a questa guerra e che sono Drona e Dhrishtadyumna. Vi ricordate anche la storia di questi due guerrieri, Drona che era, come ho già detto poco fa, il maestro d'armi dei Pandava che aveva offeso Drupada a causa di un'offesa ricevuta in precedenza da Drupada, e l'aveva fatto conquistare il regno dai Pandava e dai Kuru, e poi gliene aveva sottratto metà. Drupada, molto offeso da questo secondo gesto di Drona contro di lui, aveva deciso di fare un sacrificio, e questo sacrificio era concepito con lo scopo di far nascere un bambino che diventasse un guerriero così potente da poter uccidere Drona in combattimento. Questo bambino era nato e si chiamava Dhrishtadyumna, era il fratello di Draupadi, ora combatteva dalla parte dei Pandava, anzi era il comandante in capo dell'esercito dei Pandava, ed ora si stava scontrando col suo nemico originale, che era Drona. Abbiamo già visto in molte storie precedenti questo Brahmana, che era stato la Gurukula insieme a Draupada, fare cose meravigliose con le armi. Dhrishtadyumna sicuramente non era la sua altezza, però una seconda volta, come per Shikandini, questa volta con una differenza enorme, nel senso che Dhrishtadyumna era un grandissimo guerriero, veramente maestoso, tant'è vero che Krishna e Arjuna sono quelli che sostengono la sua candidatura a diventare generalissimo, no? Mentre per quanto riguarda Shikandini non c'era assolutamente un minimo delle abilità che c'erano in Dhrishtadyumna, però allo stesso modo Dhrishtadyumna ha la forza di questa maledizione che è stata data da Draupada a Drona, no? Dalla sua parte per quanto riguarda il combattimento, solo che questa maledizione ha il suo momento in cui esplode, sia per Shikandini che per Dhrishtadyumna. Cioè, durante tutta la guerra Shikandini deve aspettare il momento per uccidere Bhishma, e tante altre volte si scontrano prima senza che niente di essenziale succeda. Allo stesso modo anche Dhrishtadyumna si incontra con Drona in battaglia più volte durante il corso dei 18 giorni della battaglia di Kurukshetra, senza che succeda niente. C'è il momento in cui questa maledizione avrà il suo peso. Ecco, questo è uno dei momenti fondamentali della battaglia tra Drona e Dhrishtadyumna. Come ho già detto, Drona va contro Dhrishtadyumna, e Drona è molto più potente di Dhrishtadyumna, tant'è vero che Drona a un certo punto, immediatamente, sin dall'inizio, comincia con le sue armi e i suoi colpi a rompere l'arco di Dhrishtadyumna, e non soltanto una volta, ogni volta che Dhrishtadyumna prende un arco nuovo, Drona tira la sua freccetta e glielo spacca a metà. Vi ricordate che aveva tirato fuori la palla dal pozzo? Aveva lanciato una freccia dentro l'altra, dentro un pozzo buio, una dietro l'altra, sempre infilzando il primo colpo, e il pozzo era completamente buio, alla fine aveva tolto la palla. Quindi adesso, con la sua mira perfetta, prende una freccia, zac, un colpo, e spacca in due l'arco di Dhrishtadyumna. Dhrishtadyumna prende un altro arco, zac, un altro colpo, e Drona gli rispacca l'arco a metà. Sembrava che nessuno riuscisse a fermare Drona, anche se naturalmente Dhrishtadyumna si difendeva molto bene, essendo estremamente valoroso e potente. Però ad un certo punto, durante questo scontro cruento tra i due, Drona riesce ad uccidere il conducente del carro di Dhrishtadyumna, e Dhrishtadyumna rimane senza carro. Pensate se Drona avesse una mente come quella di Duryodhana, che gli fa dire: ok, io adesso sto vincendo Dhrishtadyumna, quindi la maledizione non succederà mai, no? Drona era completamente diverso, sapeva perfettamente che sarebbe arrivato il suo momento, tant'è vero che, vi ricordate, ve l'ho già detto l'altra volta, Drona e Bhishma, nel momento in cui Yudhishthira va ai loro piedi ad offrire gli omaggi, a chiedere il permesso di iniziare la battaglia, dicono: siamo costretti a stare da questa parte, ma tu vincerai, no? Non hanno nessun dubbio. Quindi anche nel momento in cui Drona combatte contro Dhrishtadyumna, è perfettamente cosciente che il suo sforzo è completamente inutile, eppure lo fa per senso del dovere, e non si preoccupa di valutare: ah, mi sono salvato, ah, ce la sto facendo, ah, sono, capito? Non ha la mente che lo infastidisce. Questo è un grande esempio, no? Abbiamo già visto in altre puntate quanto sia importante avere il controllo dei sensi, il controllo della mente, per ottenere il risultato, lo scopo finale, no? E poi, molto più importante di questo, è avere uno scopo finale preciso che valga qualcosa, no? E come per esempio quello di tornare da Krishna nel mondo spirituale, che era lo scopo dei Pandava, eh? I Pandava volevano, erano dei grandissimi devoti del Signore, mentre Duryodhana che cosa mirava? Mirava semplicemente ad avere un regno per sé. Comunque Dristadyumna senza carro non si scoraggia, scende dal carro con una grande foga, prende la mazza tra le mani e con la mazza si butta contro Drona con tutte le sue forze. Ma Drona in un secondo fa cadere la mazza dalle sue mani e di nuovo siamo nella stessa situazione. Allora Dristadyumna, proprio completamente arrabbiato, cerca di prendere in mano la spada e di andare all'attacco con la spada, ma di nuovo Drona riesce a toglierlo, a togliergli la spada di mano e a renderlo di nuovo impossibilitato a combattere, a portare avanti il combattimento con un minimo di possibilità di vittoria. Non gli leva le armi, ogni volta che Dristadyumna sta andando all'attacco lui gli leva l'arma di mano, non lo ferisce, no? Io credo lo potrebbe fare, perché scusa, che differenza c'è, no? Mira l'arco, mira l'arma, con la freccia prende e rompe l'arco. Con la freccia prende e gli toglie il macete, con la freccia prende e gli toglie la spada, lo disarma, lo rende incapace di andare avanti nel combattimento, dimostrandogli di essere superiore. A questo punto Bhima, vedendo che Dristadyumna è in difficoltà, e Dristadyumna è il capo dell'esercito dei Pandava, Bhima è uno dei Pandava, vi ricordate, potentissimo, quello che riusciva a vincere ogni gigante e ogni gigantessa, riusciva a sconquassare il corpo di chiunque fosse anche 6 volte più alto di lui. Beh, in questo caso Bhima prende il suo carro e va a prendere Dristadyumna, lo mette in salvo e se lo porta via. Che Duryodhana, vedendo che Bhima porta in salvo Dristadyumna, si comincia ad arrabbiare un po' con Bhima e decide di mandare un gruppo di guerrieri che si chiamavano Kalinga a combattere contro Bhima. Ma naturalmente Bhima è così forte che in un secondo distrugge tutti i Kalinga. Allora Bhishma, vedendo che i Kalinga stanno completamente finendo sotto le colpi di Bhima, decide di andare ad aiutare i Kalinga e affronta Bhima. Appena vedono che Bhishma va in aiuto dei Kalinga contro Bhima, Abhimanyu e Satyaki vanno in aiuto di Bhima. E così Satyaki, che è un guerriero molto molto potente, non l'abbiamo ancora visto nel primo giorno di battaglia, ma lo vedremo spesso, che sta dalla parte dei Pandava, Satyaki uccide il condottiero del carro di Bhishma. Questo è un colpo veramente da maestro. Satyaki è riuscito a uccidere il condottiero del carro di Bhishma. Quindi a un certo punto i cavalli non hanno più chi tiene le redini, i cavalli si sbandano e cominciano a correre liberamente. Bhishma è su questo carro e il carro viene portato via dai cavalli, allontanato dal campo di battaglia, e in quel momento i Pandava hanno la possibilità di rifarsi. Naturalmente i Pandava cercano sempre il momento favorevole, quando arrivano se lo fanno scappare di sicuro. Era tempo che cercavano di mettere Bhishma fuori combattimento, e quando ci sono riusciti sono sicuri, no, di poter portare avanti il combattimento molto meglio, perché senza Bhishma l'esercito immediatamente perde un attimo il controllo. Vi immaginate un esercito che perde il generale? Il generale scompare 10 minuti, l'esercito va in confusione totale, comincia a guardarsi in giro, non sa più chi seguire, che cosa fare, no? E Pandava sempre, quando riescono a creare queste situazioni, immediatamente prendono vantaggio da questo fatto. E si butta in attacco. Naturalmente, a causa di questo grandissimo attacco portato avanti dai Pandava in quel giorno, i Kuru dovettero subire grandissime perdite nel secondo giorno di battaglia, e questo era naturalmente il risultato del valore personale di Arjuna. Questa battaglia praticamente si è visto, è stata vinta da Arjuna stesso, perché in un primo momento ha attaccato Bhishma con tutte le sue forze, mentre lui attaccava Bhishma tutti... gli altri avevano lo spazio per combattere contro l'esercito dei Kuru senza Bhishma, e questo aveva facilitato grandemente lo svolgimento della battaglia. Quindi nello stesso tempo Dristadyumna aveva potuto attaccare Drona, Bhima aveva potuto attaccare Kalinga e così via. La battaglia era andata avanti dietro lo sforzo personale di Arjuna. naturalmente i generali dell'esercito dei Kuru erano abbastanza disturbati da questa battaglia e tutto l'entusiasmo che avevano avuto il giorno precedente ora era completamente scomparso, ed essi si guardavano intorno cercando di vedere quanto mancasse al tramonto del sole, perché in questo modo sarebbe arrivata la fine della giornata di battaglia. Vi ricordate, abbiamo visto, vi ho spiegato quando c'erano le regole della battaglia, che ogni sera, nel momento in cui il sole tramontava, la battaglia finiva e i nemici diventavano spesso amici tra di loro. Non c'erano, cioè, potevano anche avere dell'odio e dell'antipatia l'un l'altro, per cui non desiderare frequentarsi in nessun momento della giornata, però a volte, quando questo non succedeva, tanto più in una guerra come questa, che è una guerra fatta di giustizia e di dovere, no? A volte durante la notte, dopo il tramonto del sole, i guerrieri si mescolavano tra di loro con scambi di amicizia l'uno con l'altro, e il tramonto del sole quella sera, sia per Bhishma che per Drona, sarebbe stata una liberazione. E quando il sole tramonta, Bhishma e Drona dicono l'un l'altro: va bene che il sole tramonti ora che la battaglia finisca, perché il nostro esercito è completamente senza coraggio e ha molta molta paura, ha bisogno di nuovo entusiasmo. Quindi praticamente quello che si verifica nel secondo giorno di battaglia è che i Pandava prendono nuovo entusiasmo e i Kuru si ritrovano esattamente con la stessa sensazione, lo stesso feeling che avevano i Pandava alla fine del primo giorno di battaglia, cioè la posizione si è completamente rivoltata. Il primo giorno i Pandava hanno avuto grandi perdite, nel secondo giorno i Kuru, e il secondo giorno i Kuru si ritrovano proprio male, no? Tristi. Quindi le sorti mutano, niente di definito, sono due giorni di battaglia che vanno avanti così, devono arrivare 18 giorni, abbiamo visto molti generali si susseguiranno, molte cose succederanno, molti fatti avranno bisogno di spiegazioni, commenti, spazi più larghi. Adesso, fino a quando la storia va avanti così, penso che ogni giorno potremo fare una trasmissione per ogni giorno, forse due giorni in una trasmissione, bisogna vedere quante cose succedono in un giorno. Questi due primi giorni comunque sono piuttosto pieni e il tempo a nostra disposizione anche per oggi non è stato molto. Quindi a risentirci col terzo giorno, alla prossima trasmissione. Hare Krishna.
Vi ha presentato
Radio Bambini,
un programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.